Marco 5, 21. E quando Gesù passò nuovamente all'altra riva in barca, una grande folla si radunò intorno a lui, ed egli se ne stava in riva al mare. Allora venne uno dei capi della sinagoga, di nome Jairo, il quale vedutolo si gettò ai suoi piedi. E lo pregò con molta insistenza, dicendo: «La mia figliola è agli estremi. Vieni a imporre le mani affinché sia guarita e viva». Ed egli se ne andò con lui. Una grande folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Con una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni e aveva molto sofferto da parte di parecchi medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito. Poiché diceva: «Se solo tocco le sue vesti sarò guarito». E immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò, ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltatosi nella folla, disse: «Chi mi ha toccato i vestiti?» E i discepoli gli dissero: «Non vedi che la folla ti stringe da ogni parte e tu dici: chi mi ha toccato?» Ma egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Allora la donna, paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto in lei, venne e gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma egli le disse: «Figliola, la tua fede ti ha guarita. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Diciamo che da ogni racconto della Bibbia noi possiamo ricavare un insegnamento. Sono realtà diverse rispetto allora, ma sempre attuali, e noi possiamo ricavare la volontà di Dio anche in questa parabola, no, in questa storia che abbiamo letto poc'anzi. Noi dobbiamo cercare di entrare nel pensiero del Signore. Stamattina ci è stato ripetuto ancora una volta di andare da Lui, aprire il nostro cuore, consacrare la nostra vita. Non ci spiega esattamente cosa bisogna fare in pratica. Ci chiede una certa cosa, ci invita ad andare da Lui, affinché Lui possa spiegarci volta per volta, giorno per giorno, le sue intenzioni per noi. Una cosa che ho sempre detto e che ripeto anche oggi è questa. Noi cerchiamo sempre di essere capiti. Cerchiamo sempre qualcuno che ci intenda, ci comprenda, ci giustifichi, ci consoli, dica le cose che vorremmo sentirci dire. Col Signore, invece, dobbiamo noi cercare di capire Lui. È fondamentale comprendere la sua mente, comprendere quello che ha pianificato per noi, affinché possiamo acquisirlo e metterlo in atto e goderlo. Bisogna quindi aprire la mente a quello che Dio vuole da noi. In quell'epoca Gesù era presente in carne e ossa, era vivente, circolava in quelle terre, passava attraverso i villaggi, era tra la folla, poteva essere toccato e udito. Era possibile anche fargli delle domande e ricevere qualche risposta. E poi era possibile anche vedere le opere che lui compiva. La sua fama si era sparsa per tutta la nazione. La gente accorreva a lui con speranza. Oggi il Signore non è più presente in carne e ossa. Non si aggira in mezzo a noi in modo visibile. Non può essere toccato con mano. Non può essere visto con gli occhi umani. Non possiamo rivolgere nessuna domanda. Ma lui è venuto ad abitare nei nostri cuori. Per chi è nato di nuovo, per chi ha fatto un'esperienza reale con Gesù Cristo, adesso il Signore abita dentro di noi. Non è qui in forma umana, visibile, ma abita dentro di noi. È entrato nei nostri cuori. E da lì vuole operare nella nostra vita. Ma possiamo fare dei paralleli da quello che è successo allora a quello che può capitare oggi. La Bibbia ci racconta fatti di norma concreti, materiali, per riportarci a valutare le stesse cose sul piano spirituale. Nella Bibbia difficilmente vediamo Gesù che corre dietro a qualcuno per dirgli: ascoltami, devo dirti una cosa, fermati. Difficilmente lo vediamo insistere presso qualcuno. Guarda che è così, devi ascoltarmi, devi dirmi, io sono figlio di Dio, venuto in carne e ossa, fai quello che dico io. Difficilmente l'abbiamo visto insistere presso qualcuno. Difficilmente l'abbiamo visto avvicinarsi alle persone. Sono rari i casi in cui lui va da qualcuno. Di norma vediamo che la gente va a lui. E quando Gesù passò all'altra riva, una grande folla si radunò intorno a lui. La gente va da lui, corre da lui. E il Signore dice nella Bibbia: venite a me, voi che siete aggravati e travagliati, e io darò riposo alle anime vostre. C'è un invito ad andare da lui. A noi piace sempre vedere questo Dio che viene da noi. Che bello vedere il Signore che si interessa a noi, che si rende conto della mia condizione problematica, che mi dice parole di consolazione, che mi dà una carezza, che mi prende sulle sue ginocchia. Che bello vedere un Dio così. A volte lo sogniamo, lo desideriamo. Ma così come quando il ricco nell'Ades disse ad Abramo: manda Lazzaro a parlare ai miei fratelli perché non vengono qua, luogo di tormento. Vai ad avvisare, per favore, ti supplico. Abramo gli risponde: hanno la Sacra Scrittura che seguono quella. E oggi noi potremmo dire, quando vorremmo vedere questo Dio presente, vicino, che ci parla, che ci accarezza, ci prende sulle sue ginocchia, e lui ci risponde: avete Gesù nel vostro cuore, cercate quello. Vi ho dato quanto vi serve. Tutto ciò di cui avete bisogno è già dentro di voi. Cercate. Ho l'idea che questo Dio venga, mi abbracci, mi dia una carezza, mi prenda sulle sue ginocchia. Crolla. Noi vorremmo vedere Dio umano. Vogliamo vedere Dio come vorremmo vedere il nostro padre terreno. Mio papà, che gli saltavo al collo, lo accarezzavo, gli toccavo la sua barba. Ispira. Giocavo con lui. Noi vogliamo vedere Dio come nostro padre terreno, ma non è così. La realtà umana è umana. Allora Dio si è fatto uomo in Cristo per parlare un po' il nostro linguaggio. Ma Dio non è quel padre terreno che noi vorremmo che fosse. Noi possiamo anche chiamarlo paparino, come a volte sento in giro. È un'altra cosa. Ma Dio mi dice: hai Gesù nel cuore, cerca quello, hai tutto lì dentro. Ma Signore, una carezza, un abbraccio, la tua vicinanza, mi parli, mi dici qualcosa, posso sedere accanto a te? Hai Gesù nel cuore, cerca quello. Hai tutto quello di cui hai bisogno. bisogna cambiare un po' mentalità. A me piace essere cercati. Vedere che qualcuno si interessa a noi, che conto per qualcuno. Bisogna cambiare mentalità, bisogna cercarci. Chiunque viene a me, io non lo caccio fuori. Chiunque viene a me. Gesù ci parla di amore, di amare il prossimo. Ma in tutti i quattro Evangeli difficilmente vediamo Gesù che va, che corre. E quando addirittura Marta e Maria lo mandano a chiamare perché il fratello è malato, non va, rimane fermo dove è, aspettando che muoia. E dopo va. Tocca a noi cercare il Signore. Una volta che lui ha trovato te, devi cercare tu adesso. Venite a me, voi che siete aggravati e travagliati, e io darò riposo alle anime vostre. Venite voi a me. Questo discorso vale per i credenti. È chiaro che un incredulo non può cercare il Signore. Un incredulo viene cercato dal Signore. Cioè, Dio ha trovato me per strada. Io ho trovato Saulo di Tarso. È apparso, si è manifestato. Ma da quando si è manifestato, poi dopo ci dice adesso cercatemi voi. Il Signore non corre dietro nessuno, non insiste, non ti prende per il babbo, ti lascia fare quello che vuoi. Potremmo dire questo è il libero arbitrio. A noi tocca sapere quello che vogliamo essere e diventare. Non possiamo sperare che un altro operi al nostro posto. E così in Geremia, un passo che certamente conosciamo già, Geremia 29:11, il Signore dice: poiché io conosco i pensieri che ho per voi, dice, io conosco i pensieri che li conosce lui. A volte noi non li vediamo questo. Pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi farò trovare da voi. Ancora una volta il Signore dice, mi cercherete e mi troverete. Mi cercherete e mi troverete. Mi invita a cercarlo. Se mi cercate, mi trovate. Bisogna stare attenti e non aspettare che venga sempre lui. Lui è già venuto sulla terra 2000 anni fa. Ha compiuto l'opera. Ci è stata concessa la grazia nei nostri cuori. A noi andarla a prelevare, a cercarla, a vivere. Tocca a noi fare qualcosa. A volte rimaniamo delusi, perché ci aspettiamo che il Signore si intenerisca di fronte alle nostre condizioni. E non lo fa. E ci aspettiamo questo suo intervento. Che vedendomi si intenerisca e venga. Ma il Signore mi dice, hai Gesù nel cuore, cercalo. Hai tutto ciò di cui hai bisogno dentro di te. Mi cambiare un po' mentalità. Ed è importante e anche difficile. Abbiamo tanto bisogno noi di sentirsi voluti, amati, accettati. che vogliamo sempre vedere anche Dio pronto a correre. Voglio capire che sto cercando il Signore perché mi parli e parli a voi. Cioè, se non parla il Signore questa mattina siamo qui per niente, inutilmente. Lasciamo che lui ci comunichi la sua verità, che ha i nostri cuori. Abbiamo tanto bisogno di essere amati, accettati, voluti, considerati. E siamo sempre in attesa di questi interventi miracolosi del Signore, che venga a tirarci fuori da qui, di là, da su, di giù. E in questo modo non essere mai coscienti di noi stessi. E mai capaci di decidere cosa fare e chi voler essere. Il Signore ha fatto la sua parte, è morto in croce 2000 anni fa. Ha creato la fede, ha creato la salvezza, ha creato la guarigione dell'anima, ha creato la riconciliazione con Dio. E tutto questo ci è stato concesso entrando nei nostri cuori. Allora Dio mi dice, cercalo, trovalo, applicalo, vivilo e scoprirai la mia presenza. A volte dobbiamo passare per situazioni difficili, gravi, penose, per entrare in contatto col Signore. Difficilmente un ricco, dice la parola, entrerà nel regno dei cieli. Non per forza un ricco economicamente parlando. Ricco è uno che sta bene, soddisfatto di se stesso, contento di quello che ha, che non gli manca nulla. Difficilmente questo entrerà nel regno dei cieli. Non gli manca il Signore, non ne ha bisogno, non gli interessa, non gli serve. E a volte le circostanze difficili ci aiutano a capire che non ci basta ciò che abbiamo, ma bisogna cercare qualcuno che sta di sotto, quello che ci ha creato, quello che è morto in croce per noi. E a volte il Signore può anche colpire. E come dice in Giobbe capitolo 5, cioè, egli fa la piaga, ma poi la fascia. Egli ferisce, ma le sue mani guariscono. Ora Dio certo vuole il nostro bene. Non sarebbe certo venuto a morire in croce, per un fine contrario. Però agisce in un modo a volte un pochino strano per noi. Noi pensiamo che se ci vuole bene dovrebbe agire in maniera diversa. Quella figura di padre che ci è mancata, che vorremmo oggi vivere con lui, e che spesso non riusciamo a concretizzare. E poi ci viene pure detto che il Signore ferisce. Non soltanto a volte non mi prende sulle sue gambe e mi accarezza, ma addirittura mi ferisce. Ma le sue mani guariscono. Fa la piaga, ma poi la fascia. Perché vuole che noi lo cerchiamo. Perché sa che umanamente non lo faremo. Siamo troppo impegnati in questo mondo, troppo distratti, troppo attratti da mille cose. Oggi nel mondo materialista ci sono mille cose che ci vengono proposte e che possono attirare la nostra attenzione, deviarci dalla sua ricerca. Però a volte Dio ferisce, apre la piaga, perché vuole guarirci e vuole che noi ci avviciniamo. Che andiamo da Lui, venite a me, voi che siete aggravati e travagliati, venite a me. A volte ferisce perché noi andiamo da Lui, perché lo cerchiamo e scopriamo la sua realtà, scopriamo la sua guarigione, la sua volontà di restaurarci. scopriamo la bontà del suo agire per noi. Il mondo, il peccato, l'igno ci hanno distrutto più o meno. Tutti qui hanno motivi di distruzione nel loro cuore. La vita ci ha colpito duramente, chi più chi meno. Il mondo senza Dio colpisce, ferisce, uccide, ammazza, distrugge. Ma questo serve anche per andare a cercare colui che può restaurarci, guarirci, liberarci. Dio vuole che noi capiamo come si vive senza di lui. Come si sta in questo mondo senza Dio? Conflitti, amarezze, sofferenze. Ma vuole pure che noi ci rendiamo conto come si può vivere con Lui. Cosa può darci Lui? Per amarlo, volerlo, desiderarlo, cercarlo di vero cuore. Se voi mi cercherete, mi troverete perché mi cercherete di vero cuore. Cercarlo di vero cuore vuol dire che riconosciamo che Lui è l'unico veramente buon pastore, l'unico medico della mia anima. Quando lo capisco, lo cerco di vero cuore, perché so che soltanto Lui è la pace per il mio cuore, la guarigione per la mia anima, l'unica vera speranza, l'unica vera realtà che dà appagamento al mio essere, si chiama Gesù Cristo. Me la riconosce. E a volte le sofferenze, i guai, ci aiutano a capire che è Lui, la persona che può darci il riposo interiore, vero e profondo. E così lo cerchiamo di vero cuore, riconoscendo questo: tu sei il buon pastore, tu sei il mio medico, vengo da te, Signore, perché fuori di te non c'è pace, non c'è equilibrio, non c'è armonia, sono soltanto illusioni. Tentativi di cercare una felicità che non esiste, ambizione, volontà di arrivare in posizioni di potere, di autorità, di dominio, per sentirsi forti, ma tutto svanisce rapidamente. E quello che abbiamo letto oggi, vediamo una donna che cerca Gesù. Si trova davanti una montagna umana, perché molti accorrevano a lui. C'era una folla enorme. Tutti volevano qualcosa dal Signore. Erano tanti gli ammalati a loro. E tanti volevano consolazione, semplicemente. Queste parole non erano consuete, davano consolazione all'anima. C'era questa montagna umana, ma questa donna che soffre di emorragia da 12 anni o più, che vede la vita sfuggirle di mano tutti i giorni, sa che non le rimane altra speranza che Gesù Cristo. E ha riposto tutta la fiducia in Lui. Si stava spegnendo progressivamente. Uno può spegnersi fisicamente, ma può spegnersi anche interiormente, non avere più stimoli, non avere più gioia, più interessi, più motivi per vivere. Possiamo spegnerci a livello fisico, ma anche interiore. Tutta la fiducia la mette su Gesù Cristo. Vuole arrivare a Lui. Ma trova una barriera enorme davanti a sé. Come fare una donna ammalata, gracile, ad arrivare fino laggiù? Mi verrebbe voglia di rinunciare, di dire ho provato, non ce l'ho fatta. È impossibile arrivare al Signore, troppo lontano, troppi ostacoli. Ma lei sa che Gesù rimane pur sempre l'unica vera possibilità. Non può rinunciare. Non può rassegnarsi. Non può tornare a casa sconfitta. Perché ciò vorrebbe dire la morte per lei. C'è la morte fisica, ma c'è anche la morte spirituale. Peggio ancora. Una eternità senza Dio. Allora decide di lottare e di combattere e di superare quella montagna invalicabile, perché ha una meta precisa nella sua testa: vuole guarire, vuole vivere, vuole tornare a sorridere e forse anche aiutare qualcuno nelle sue condizioni, per dare speranza anche ad altri. E mentre lei cerca di aprirsi un varco tra la folla, vediamo che Gesù, che è onnisciente, che sa tutto, non va al suo incontro per risparmiarle quella fatica, ma è la donna che deve arrivare a lui. Ma perché il Signore, che ci ama così tanto, non ha percepito che c'era questa donna che aveva bisogno di lui e non ha aperto lui il varco per facilitare il compito? Perché non è andato lui incontro? Perché non ci favorisce e non ci rende più semplice il cammino? Una cosa molto semplice. Perché il Signore vuole che noi sappiamo, non Lui, noi sappiamo qual è l'importanza che Gesù ha per noi. In che posto io colloco Gesù Cristo? È il primo? È il secondo? Il terzo? Il decimo o il ventesimo nella lista dei miei bisogni? Ora Dio vuole che noi sappiamo che importanza ha Lui per la nostra vita. Dobbiamo saperlo noi. Come facciamo a saperlo? Quando siamo disposti a tutto pur di toccare le sue vesti, pur di stare con Lui, pur di ascoltare la sua parola, pur di fare quello che ci insegna, lì scopriamo l'importanza che ha per noi. E se scopriamo che non è il primo, mettiamoci rimedio subito. Perché chi ama padre, madre, moglie, figlio, lavoro, denaro, casa più di me non può essere mio discepolo. Dobbiamo sapere che importanza ha Gesù Cristo per noi. Quanto conta. Noi vogliamo sapere quanto noi contiamo per Dio. Vogliamo sentire la sua presenza forte per dire: ah, il Signore ci ama, alleluia! Ma Dio vuole che noi sappiamo noi quanto è importante Lui per noi. Quanto è importante sei tu per me, Signore. Ribaltiamo la questione. Ah, siccome il Signore non si è voltato e non è andato incontro a questa donna, vuol dire che io per lei non sono importante, io per lui non sono importante, quindi me ne vado a casa. Possiamo ragionare così, giusto? Ripeto. Siccome Gesù non è andato incontro a questa donna, che lo stava cercando disperatamente, poteva pensare: per lui non conto nulla, guarda, è lì, sa che sto cercando di arrivare e non fa nulla per venirmi incontro, quindi me ne vado a casa, non gliene importa nulla di me, che fatico a fare. Ribattiamo la questione.
Quanto è importante Gesù per me.
Sono disposto a lottare pur di raggiungerlo, pur di conoscerlo.
Se torno a casa vuol dire che per me non è così importante il Signore?
Vuol dire che non lo so?
La televisione è importante del Signore? Tanto per dire, il letto caldo e comodo è più importante del Signore? Le amicizie mie sono più importanti del Signore? Devo sapere, no, quanto è importante Gesù per le nostre vite e non il contrario. Gesù nei nostri cuori ci fa sentire amati, accettati, voluti, punti a casa. È venuto per noi, per ricreare comunione col Padre, per ridarci una speranza. Adesso tocca a noi capire quanto quel suo sacrificio e quanto ciò che ci vuole offrire è importante per noi. Non si può gettare la perla ai porci, dice la parola, la perla è Gesù Cristo. Dobbiamo apprezzare Gesù, vendere tutto pur di possedere lui. La perla di gran prezzo, Gesù Cristo. Quanto valorizzo Gesù, quanto è importante per me, quanto vale la sua presenza nel mio cuore, cosa sono disposto a fare di conseguenza. Questa donna quindi non si arrende, non sta a pensare, ma perché non sta venendo lui da me? Perché non mi facilita il compito? Non sta pensando così, vuole andare e basta. Se toccherò la sua veste sarò guarita. Tocca a noi andare da lui. E dov'è Gesù? Perché è nato di nuovo, Gesù ce l'ha in dentro. Vicinissimo. È talmente vicino che sembra quasi impossibile non poterlo toccare. Ma a volte, pur essendo dentro di noi, è lontanissimo. Non lo sentiamo, non lo percepiamo. Non abbiamo comunione con lui. Ci sembra un nemico. Venite a me, cercatemi. Anche noi siamo chiamati ad aprirci la strada per percepire il Signore dentro di noi. Come questa donna puntuale. Lì c'era della gente fisica. Noi siamo chiamati ad aprirci il varco tra tante altre cose ben più pericolose, che stanno affollando il nostro cuore. Può essere la delusione. È facile essere delusi dal Signore, facilissimo. Quando non risponde alla mia richiesta, sono già delusi. Aprirsi il varco nella delusione. Non lasciare che la delusione mi sbarri la strada ad arrivare a Gesù. Ci può essere l'amarezza per quello che succede. Tanto impegno guarda il risultato. Ma gli interessa lui di noi oppure non gli importa nulla? L'amarezza. Una barriera fra noi e Gesù. Aprirsi il varco nell'amarezza per andare avanti, per toccare Gesù, per essere liberati e guariti, richiedere della sua presenza, godere della sua presenza. La frustrazione, chi non è frustrato? Chi non ottiene i risultati che vorrebbe ottenere? La frustrazione. Le cose non vanno come vorrebbe. Farsi strada nella frustrazione per toccare Gesù. Lo scoraggiamento. Chi non è scoraggiato? Chi pensava, sperava e poi non ha ottenuto? Chi pensa che oramai non c'è più niente da fare, è inutile impegnarsi. E a farsi largo nello scoraggiamento per toccare Gesù. La stanchezza. Fa pensare che gli sforzi sono inutili. Lo scetticismo. Ma mi interesserà il Signore di me? Sembra di no. L'incredulità conseguente. arrabbia perché il Signore non fa quello che noi vorremmo facesse. L'incapacità di capire, ma cosa vuoi? Non si capisce nulla. Ma cosa vuoi, Signore, da noi? Dici bianco e fai nero. Non ti capisco, non ti capisco assolutamente. È inutile cercare di comprendere la sua volontà. È inspiegabile. I suoi pensieri cercano solo i nostri pensieri. Vorremmo capirlo meglio, il Signore, ma non ce la facciamo. E accettare di non capirlo tante volte. È un ostacolo anche questo. Vorrei capire, non riesco. Perché non posso capire? Poi c'è l'assurdità di tante cose che Dio permette, cose impensabili, che possono venire da un padre amante. E rimaniamo lì perplessi. Vediamo queste realtà inconcepibili. A volte il senso di abbandono che sentiamo da parte del Signore. Lo stesso Gesù disse, Padre, perché mi hai abbandonato? Lo sentiamo anche noi. Sentirsi abbandonati è un ostacolo grosso alla ricerca di Gesù. Quante barriere, quanti ostacoli, che folla di realtà dentro di noi, che ci impedisce di arrivare a Gesù. Ma quanto è importante Gesù per la tua vita? Vuoi superare queste realtà che hai dentro? Vuoi farti largo a gomitate? La sensazione poi di non significare niente ai suoi occhi. Sembra a volte che non ci sia o non ci sia è la stessa cosa. Io intendo. La paura di quello che lui potrà permettere nella mia vita. Ma cosa mi succederà adesso? Cosa permetterà ancora il Signore nella mia vita? Ma dove andremo a finire? La paura è un ostacolo grosso che non ti porta a cercare Gesù, a toccare le sue vesti, a percepirlo dentro di te, ti porta lontano da lui. E se tu non vai a lui, e se tu non lo tocchi, non puoi percepire il suo riposo. Venite a me, io darò riposo alle anime vostre. Ma se non riesco ad andarci per tutte queste barriere che si oppongono al mio contatto col Signore, non sentirò il suo riposo. La paura di perdere ciò che ritengo indispensabile per la mia felicità. La paura di perdere ciò che ritengo indispensabile per la mia felicità è una grossa barriera fra me e il Signore. Un atteggiamento passivo, aspettare che altri decidano per me. Vogliamo sempre che il Signore decida lui, che faccia lui, prenda l'iniziativa lui e io non faccio niente. Passivo. Non sono abituato a decidere. Sono cresciuto pensando di non valere niente, di non essere in grado di essere una persona, però aspetto che altri decidano per me anche da credente. Un'altra barriera per noi è Gesù Cristo. Il senso di indegnità. Non potrò mai essere amato dal Signore, accettato, è impossibile. L'incapacità di credere che qualcuno possa interessarsi alle nostre vite. Potrà mai più interessarsi di me? Non ci crediamo. È una barriera grossa tra noi e Gesù. Una montagna. E puoi pensare che il nostro problema è troppo grosso. Neanche Dio può liberarmi. Queste sono alcune, perché ne posso fare mille. Mille punti che sono di ostacolo fra noi e Gesù. Bisogna farsi largo fra tutte queste cose, puntando a toccare Gesù che abita dentro di noi, riconoscendo quanto è importante Lui per le nostre vite, riconoscendo che Lui è il medico, il buon pastore, che può dar riposo all'anima mia, che può liberare tutte queste realtà che mi stanno opprimendo. Di deciso di cercare il Signore, di andare da Lui, sapendo che ci sono mille e uno ostacoli, ma nulla può impedirci di toccare arrivare a Lui, nulla, soltanto la nostra volontà che si arrende, che che rinuncia, che vive da sconfitto. Il Signore vuole che siamo noi i primi a sapere quanto Lui è importante per noi e non stare lì ancora a chiedergli: ma quanto conto io per Dio? Non ne uscirai mai, non ne uscirai mai, non ne uscirai mai. Lui è morto in croce, punto a capo. Quello basta. Avete Gesù nel vostro cuore, è sufficiente. Cercatelo. Avete tutto ciò di cui vi serve. Cercatelo. Cercatelo e mi troverete. Perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, riconoscendo chi è Lui, l'importanza che ha per noi, la realtà che l'unico medico vero è Lui. E quindi lo riconosceremo per questo, e andremo da Lui per questo. E per concludere, il Signore dice a questa donna: la tua fede ti ha salvata, vattene in pace. La tua fede ti ha salvato. La fede muove le montagne. La fede ci fa credere ciò che i nostri occhi non vedono. Ma è vero che la fede viene da Dio. È un dono che viene dall'alto. Chi può crearsi la fede in un Dio che non vede e che non sa nemmeno chi è? L'ha fatto Gesù Cristo. L'autore della fede si chiama Gesù Cristo, per permettere a noi di credere in ciò che non vediamo, di esserne sicuri. La fede è certezza. La fede certo viene da Dio, per credere in Gesù. Ci vuole un intervento soprannaturale. Ma la decisione di alimentarla viene da noi. Dio mi dà la fede per credere, ma la devo alimentare io. Se non la alimento, si spegne. Il fuoco, se non lo alimenti, si spegne lentamente, ma inesorabilmente si spegne. Hai lasciato spegnere il fuoco? Non è Dio che deve metterci la legna dentro, sei tu che la devi mettere. Lui ha acceso il fuoco, alimentalo tu. Non lo alimenti tu, si spegne. Non aspettare che sia Dio a diventare quel fuoco. Non aspettare questo. Decidi, capisci. La comprensione che l'unico salvatore è Gesù, l'unico medico è Gesù, viene da Dio. Non possiamo noi sapere che Gesù è il Messia, il figliolo di Dio, non possiamo sapere. Ma riconoscere a noi stessi questa verità viene da noi. Dio può farmi capire che l'unica verità è Gesù. Chi può guarire l'anima mia è Gesù, chi può salvarmi è Gesù. Ma riconosci questa verità sulla base anche dei fatti vissuti, pochi o tanti che siano, spetta a noi. Io non lo riconosco, si spegne tutto. La convinzione che Gesù è buono e giusto viene da Dio. Ma confermare a noi stessi che è così tocca a noi. Se no, finisce tutto. Una parte la fa Dio e una la facciamo noi. La parola ci dice: nessuno viene a me se non è il Padre che lo attira. Il Padre attira. E Gesù dice: vieni a me, accetta di venire da me, tu, la tua parte. Dio ti fa capire, ti attira, puoi tu venire a me.
Decidere tu di venire da me, di riconoscermi come Signore, come Dio, accettando i miei precetti.
Dio opera, ma siamo chiamati anche noi a operare. Tocca a noi cercare Gesù. Mentre risiamo, sia parte chi è nato di nuovo da due giorni, che ha bisogno di essere alimentato, parliamo qui a gente che da tanto tempo che ne finisce. E poi quando sarai un pochino più grande nello spirito, vorrai capire questa verità. Tocca a noi cercare Lui, e se non lo cerchi, rimarrai a digiuno. E se rimani a digiuno, puoi anche morire. Dio ci ha dato il suo figliolo nei nostri cuori. Questo ci basta e ci avanza. Cerchiamolo e troveremo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Non aspettiamoci interventi esterni. Qualche volta succede, ma è l'eccezione. Aspettare sempre che Dio venga, prenda l'iniziativa, capisca, si renda conto, mi comprenda, mi venga a dimostrare quanto mi vuol bene. Un Dio propizio, favorevole, che asseconda i miei desideri. Scordiamoci questo. Se vogliamo crescere e maturare, non vivendo perennemente sul bordo del precipizio, perché è facile cadere lì. Basta poco. Cercare il Signore che è in noi e ritrovare la sua presenza e goderlo. Ma sappiamo in maniera chiara che ci sono mille ostacoli tra noi e lui, che bisogna volerli combattere, riconoscere, combattere. E che bisogna decidere di mettere il Signore come l'elemento chiave della nostra vita. Riconoscere che è la persona in assoluto più importante e quindi non lasciarci sbararla via da nulla, da niente. Il contatto col Signore è la nostra vita, è la nostra speranza, è la nostra gioia, è il nostro senso di realizzazione.